Disforia. Disforia è una parola che connota in modo particolare le oscillazioni dell'umore del paziente borderline. Stavo leggendo un capitolo di un libro di Mario Rossimonti sulla disforia nel paziente borderline e mentre leggo questo capitolo, Mario Rossimonti è uno psicanalista della SPI, è anche un psicopatologo fenomenologo. È un mio docente del tempo Urbinate, mi sono laureato facendo una tesi proprio nella cattedra di Mario Rossimonti e ci ho pensato solo recentemente, una volta che ho concluso questi libri, che già in quella tesi lì, di più di 20 anni fa, mi occupavo della questione del borderline e della psicosi, come distinguere questi due tipi di funzionamenti e strutture. Ecco, Rossimonti in questo capitolo sulla disforia nel borderline dice a un certo punto una cosa. Dice perché il borderline è cresciuto in un contesto emotivo che ha favorito il suo funzionamento disforico. Disforia vuol dire in pratica che il paziente vive costantemente in uno stato di tensione, di irritabilità che è sempre pronto alla scarica. I fenomenologi fanno la distinzione tra le emozioni e gli affetti e dicono che le emozioni riguardano l'umore, cioè l'umore è una condizione emotiva che è sganciata dalla relazione con l'altro. Gli affetti sono il momento in cui noi interpretiamo la presenza dell'altro come causa del nostro stato emotivo. La disforia è il passaggio. Istituisce il passaggio dall'umore disforico, in cui il paziente sente questa tensione, questa irritazione, questi nervi a fior di pelle, all'affetto rabbia. Ecco perché ci possono essere quei fenomeni nelle sedute dove il paziente, in una mattina in cui si alza in un certo modo, in un periodo in cui l'umore disforico è sempre più intenso, per una nostra minima disattenzione può scaricare la sua rabbia su di noi. Perché in quel momento sta cercando di abbinare una dimensione emotiva senza altro all'altro. Sta cercando di trovare un altro a cui imputare la ragione per cui si sente così. Anche Antonello Correale sottolinea questo aspetto quando dice che il borderline vuole vedere l'altro in faccia. Il borderline vuole vedere l'operatore in faccia. Le provocazioni del borderline sono finalizzate a far emergere qualcosa del reale dell'altro. E Rossimonti dice: ma il borderline è cresciuto in un clima emotivo dove c'era un altro in cui non si raccapezza. Ecco, nel momento in cui Rossimonti scrive quella frase lì, succede nella mia mente un click. Certo. Il primo a funzionare come uno sciame non è il soggetto, ma è l'altro del soggetto. Perché se facciamo rapidamente questo passaggio e contempliamo che innanzitutto il discorso è il discorso dell'altro, e quando noi parliamo dell'inconscio strutturato come un linguaggio, stiamo parlando del discorso dell'altro. Ma se il discorso dell'altro non è un discorso, se il discorso dell'altro è invece un altro in cui non ci si raccapezza, è un altro caotico, allora noi abbiamo un altro che non funziona secondo la logica del discorso, abbiamo un altro che non funziona secondo la struttura del linguaggio, ma funziona come uno sciame, come una serie di elementi staccati che il soggetto non è mai riuscito a riunire in una forma. Quindi quando parliamo della disforia dobbiamo immaginare che la disforia è il residuo emotivo di una vita, di un'esistenza, di uno sviluppo traumatico, perché il soggetto innanzitutto, al di là della questione degli abusi, che sono molto frequenti nella clinica borderline, è cresciuto in un contesto in cui c'è un altro in cui non ci si raccapezza. C'è un altro le cui intenzioni non possono o non vogliono essere decodificate. E lì anche la questione della mentalizzazione che viene ricordata per esempio dai lavori di Peter Fonaghy sul deficit di mentalizzazione del soggetto. Quindi vedete come pian piano inizia a collegarsi il funzionamento dell'altro come uno sciame all'instabilità emotiva del soggetto, allo sciame emotivo, al flusso di sensazioni che non trova mai possibilità di, in qualche modo, venire adottato dal discorso dell'altro.